Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
La vite prodigiosa di Santa Rita esiste ancora, robusta, nel giardino del monastero, producendo ogni anno uva dolcissima. La vite meravigliosa non è mai stata rinnovata, ed è lo stesso ramo rinsecchito che germogliò miracolosamente dopo essere stato innaffiato per un anno da Santa Rita, per obbedienza. Le sue foglie secche si riducono in polvere per distribuirle ai malati. Così Dio si compiace di glorificare colei che gli fu simile nel dolore, nella pazienza e nella carità, comunicando una virtù soprannaturale alle foglie stesse della vite miracolosa. Così scrive la superiora del monastero di Santa Rita in una lettera datata 21 novembre 1932. Rita, che fin dalla più tenera infanzia sentiva in sé la voce di Dio, è infine ricompensata. La grazia del Signore le permette di entrare in convento per compiere la sua vera missione spirituale, il fine più elevato della sua vita. Aveva inscritto l'insieme dei suoi atti in questa direzione, a prezzo di prove dolorose, che accettò tutte sulla strada che conduce a Dio. Fin dall'età di 9 anni fu segnata dalla chiamata del Signore e dalla grazia della vocazione alla vita religiosa. Pregò i genitori di permetterle di entrare nel convento di Cascia, ma suo padre si rifiutò di ascoltarla. Le si stringeva il cuore ad ogni prova che si succedeva e Rita implorava sempre il Signore di non lasciarla sola. Quando la madre badessa la ricevette una prima volta e respinse la sua richiesta, Rita comprese che doveva continuare a pregare. Dio le ha insegnato a crescere nella conoscenza di sé. L'ha sempre orientata nel discernimento della sua vocazione religiosa e le ha permesso di non disperare mai della sua misericordia. Secondo Rita, se non era stata ammessa la prima volta, voleva dire che c'era una ragione che solo Dio conosceva. È lo Spirito Santo che la conduce. La voce del suo Signore la guida e l'accompagna sempre. Ogni mattina, si legge nel libro del profeta Isaia, fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. A partire dal suo esempio, quanti vedranno delinearsi un altro corso nella loro vita, nonché una speranza nuova, che sia nel lutto, nella rottura sentimentale, nel tradimento, nell'ingranaggio della dipendenza dalle sostanze di ogni genere, nella ricerca d'un lavoro, nel desiderio profondo di una vocazione religiosa. Dio ci insegna sempre la pazienza, l'amore e la misericordia. L'abbandono, insomma, alla divina provvidenza. Senza l'aiuto di Dio, la vita non ha senso, e nelle prove, il più delle volte, ci è impossibile rialzarci. Se Rita scelse il monastero come realizzazione del suo destino, ciascuno ha il proprio posto forse come testimone vivente per la causa di Cristo, che è di amare, rispettare, prendere in considerazione l'altro nello sconforto, soccorrerlo in tutte le circostanze, condividere e favorire così l'incontro con il Signore. Se Rita è accettata nel 1413 all'interno del chiostro, è perché è da sempre nel cuore di Cristo. Al momento della sua ammissione, il monastero conta una decina di religiose, non di più. A 32 anni, Rita veste l'abito sacro delle figlie di Sant'Agostino. Le agostiniane seguono la regola di vita di colui che fu vescovo di Ippona dal 395 al 430. In un sermone pronunciato 5 anni prima della morte, il vescovo Agostino esclama: «Vedete come viviamo!» Enumera i valori fondamentali della vita religiosa che propone nella sua regola: la carità fraterna, la convivialità, la concordia, la condivisione dei beni, delle competenze, dei talenti, l'accettazione delle differenze e delle infermità. E insiste su un punto: nella misura in cui vi prenderete più cura delle questioni della comunità che delle vostre questioni personali, conoscerete i vostri progressi più sensibili. Rita entra dunque in convento con la promessa di vivere di pane e acqua. La cella che occuperà le permette di scorgere da una finestrella un'altra roccia, il monte Meraviglia, vertice di ogni perfezione. Il noviziato è un tempo di esperienze nuove per ogni postulante, e Rita non sfugge alla regola. La madre badessa la mette alla prova come ogni altra novizia, per testarla. Sa benissimo che Rita possiede tutte le virtù di umiltà, obbedienza e pazienza di cui ha già dato prova in passato. Perciò, quando le chiede di prendere un innaffiatoio e seguirla per versare un po' d'acqua su un paletto di legno secco, Rita lo farà senza porre domande. Porsi anche una prima domanda sarebbe già l'inizio della disobbedienza e della mancanza di sottomissione. L'Evangelista Giovanni ci ricorda: «Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». L'ordine dato dalla superiora sembra stranissimo. «Innaffierete questa pianta», sorrita, «regolarmente», e le dice: «due volte al giorno, la mattina dopo l'ufficio e la sera prima del vespro. Non mancate di farlo, soprattutto. Ci tengo. Non avete che da cominciare a innaffiarla una prima volta, subito. Rita esegue l'ordine e continuerà a innaffiare tutti i giorni il ramo morto, con perseveranza. Passano i giorni e i mesi e non succede niente, ma lei non si scoraggia. Sperimenta la prova dell'obbedienza in ogni circostanza, che ci sia il sole nel firmamento o piova a catinelle. Ed è allora che dopo un anno si verifica il miracolo. Il pollone morto si anima e si orna di nuovi germogli, grazie ad un intervento soprannaturale. Jean Lemoine riferisce così il miracolo in tutta la sua autenticità e la meraviglia che suscita. Alcune esclamazioni di sorpresa le fanno alzare gli occhi. Davanti a Rita, il legno secco, ancora sterile al mattino, appare guarnito di rami rinverditi. Sui rami gonfi di linfa cominciano a svilupparsi alcune foglie di vite. Il ceppo inutile ha ripreso vita e diventa una vite che porterà frutta nella sua stagione. Questo miracolo è tanto più magnifico in quanto si iscrive nelle parole di Cristo. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Fin dal primo raccolto, la vite produce una bella uva, assai succosa, che rende felici le suore, ma anche, molto più tardi, il Santo Padre e alcuni cardinali a cui si prese l'abitudine di donarla regolarmente dopo la morte di Santa Rita. Questo miracolo si perpetua ancora ai nostri giorni, e questo raccolto straordinario illustra la grazia sovrabbondante di Dio manifestata nella nostra vita.
Le api e le rose. Sguardi sulla vita di Santa Rita. Meditazioni di André Bonnet. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume Santa Rita, 15 meditazioni, di André Bonnet, è edito in Italia da Gribaudi.